Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, più tardi viene a trovarci il leader della Lega Matteo Salvini, si collega dai nostri studi di Roma e partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Soldi russi a partiti esteri, come anticipato da Giusi, gli Stati Uniti versati almeno 300 milioni di dollari in 24 paesi, anche europei. Avvisate le diverse ambasciate, Bonelli dice fuori i nomi, la Lega minaccia querele. La prima di Repubblica, partiti pagati da Mosca, il dossier americano, la prima pagina della Stampa, soldi dalla Russia ai partiti, Letta dice intervenga il Copasir.
Allora, attenti a non fare confusione, perché questi sono terreni delicati. Premessa, l'intelligence statunitense in tutta questa partita che riguarda l'Ucraina e le mosse decisioni russe di invasione si è mossa con un approccio diverso al passato, innovativo, cioè anziché andare sui segreti è andato sul disvelamento, cioè ha detto queste sono le nostre fonti, queste sono le cose che noi vediamo e sappiamo. A febbraio, dall'inizio e metà febbraio, l'intelligence statunitense disse: guardate che i russi stanno ammassando le truppe al confine con l'Ucraina perché intendono invadere. Creduloni, pagati, corrotti. Si fece riprendere anche Putin, che faceva lo spiritoso, diceva: ah sì, noi invadiamo. L'informazione era assolutamente corretta, sbagliarono solamente il giorno, un giorno peraltro, in ritardo arrivarono i russi e ci fu l'invasione dell'Ucraina. Quindi sono fonti, diciamo, buone, ottime, con larga possibilità di essere confermate. Abbiamo bisogno di sapere, di avere questa conferma? Ma ne ha bisogno chi non segue le cose, chi non conosce la realtà. Per esempio, che la campagna elettorale della signora Le Pen in Francia, specialmente nel 2017, molti sostengono anche questa ultima, ma insomma la precedente, 2017, fosse finanziata con soldi presi alle banche e garantiti da banche russe è cosa nota. Poi dopodiché, per carità, si regolano i francesi su quali sono le conseguenze di questo, ma è cosa nota. Quindi c'era una presenza russa a favore di Le Pen, e del resto Le Pen non faceva mistero di questa vicinanza perché esplicitamente inneggiava a Putin. Anzi, prendete esempio per la Francia di quello che succede in Russia. Noi in Italia abbiamo elementi di questo tipo? No, noi in Italia abbiamo la certezza matematica, ci siamo cresciuti per decenni con i soldi di Mosca per influenzare la politica italiana. Solo che quello che a molti sfugge è lo scopo di questo investimento, di questi soldi. Non sono soldi per sostenere un'idea, tant'è vero che nel secolo scorso i soldi di Mosca servivano a finanziare i partiti comunisti. Il Partito Comunista Francese, il primo finanziato in assoluto, era il Partito Comunista Italiano. Soldi arrivati almeno, dicasi almeno, fino al 1991. Erano soldi destinati a reggere gli ideali del comunismo? No, erano soldi destinati a indebolire le democrazie occidentali, nessuna delle quali era governata dai comunisti, giustamente perché era finita la Seconda Guerra Mondiale, c'era la divisione di Yalta e l'Unione Sovietica era un nemico del mondo occidentale, un nemico, non un interlocutore, un nemico del militare. Del mondo occidentale. Finito questo gioco, che è finito col crollo dell'Unione Sovietica, non perché i comunisti italiani hanno cambiato idea, è finito col crollo dell'Unione Sovietica, e alcuni di quelli che presero i soldi da Mosca poi andarono in giro a dire: io comunista mai stato, no, era perché sì, ero per la libertà, per la giustizia sociale. Questi soldi adesso sono andati in gran parte alla destra, ma non solamente alle destre. Sono andati a tutto quello che serve per indebolire, ancora una volta, lo scopo è esattamente lo stesso, le democrazie occidentali. Dopodiché, una cosa è se io ho gli elementi per dire sono stati dati dei finanziamenti e non sono naturalmente stati iscritti a bilancio, questo è un reato. E il reato non è competenza di un dibattito, è competenza di un dibattimento, cioè di un processo, cioè di una questione penale. Ma il reato non cancella, non sovrasta, è un'altra cosa rispetto alla responsabilità politica. I comunisti non hanno commesso reati, ma la loro responsabilità politica è evidente. Chi era sulla Piazza Rossa con la maglietta con Putin dicendo che Putin è meglio di Mattarella, cioè Matteo Salvini, più tardi ospite di RTL, non ha commesso un reato. Non c'è un reato, una responsabilità sì, ciclopica.
Dalla prima della stampa di Torino di spalla c'è l'accordo sul super bonus, decreto aiuti bis, di questo stiamo parlando, 17 miliardi, però c'è stata una lite, la stampa dice Draghi partiti, poi stamattina abbiamo visto che qualcuno accusava quell'altro, in generale sul tetto agli stipendi dei manager pubblici. Che è successo?
Il decreto lo hanno votato tutti. Questo, diciamo, cominciamo a chiarire le cose, anche perché insomma, adesso passeranno la giornata a cercare di dimostrare che sono uno diverso dall'altro, ma hanno passato la serata a votare insieme lo stesso decreto. Questo naturalmente con ottime motivazioni ciascuno, perché sono i bisogni del paese, eccetera. Ma perché siamo arrivati ieri sera a votare il decreto? Siamo arrivati a ieri sera perché si è perso tempo e quella richiesta di modificare il cosiddetto decreto aiuti bis ha ritardato, perché noi la settimana scorsa avremmo dovuto avere il Consiglio dei Ministri con un altro consiglio dei ministri, un altro decreto di aiuti per all'incirca 13 miliardi dovrebbero essere mal contati. Quello invece che adesso è quasi stato approvato, ma ci manca il voto della Camera, ha un valore complessivo di all'incirca 17 miliardi. Ricordo a tutti che l'Italia è il paese che in aiuti per le questioni degli aumenti delle bollette, per intenderci, ha speso in rapporto al prodotto interno lordo di più di chiunque altro, di qualsiasi altro paese europeo. Il decreto bis tardava perché c'era la richiesta di modifiche. Su cosa? Beh, molto semplice. Guardate per esempio il titolo della stampa, del Sole 24 Ore. Prima, super bonus, cessioni dei crediti, nuovi limiti per le responsabilità. Nelle pagine interne, titolo, super bonus, ok retroattivo recuperando l'asseverazione, cioè la regolarità degli atti. Cioè era una sorta di condono relativo al 110%, lo trovate più chiaramente sul titolo di Domani. La politica si arrende di fronte alle truffe sui bonus edilizi. Per questo gli italiani hanno potuto aspettare con comodo l'approvazione del decreto bis. Unanime, eh? La richiesta era prevalentemente dei 5 Stelle, di quella roba lì. Mano a mano che si perdeva tempo, naturalmente il governo non poteva sapere quante soldi aveva a disposizione per fare il terzo, per il semplice motivo che era ancora in discussione il secondo. Nella fine della discussione ci hanno infilato l'aumento degli stipendi, la cancellazione del tetto alla retribuzione dei dirigenti o manager pubblici, gli apicali. Io sono favorevole a che ciascuno guadagni quanto vale, e se vali tantissimo devi guadagnare tantissimissimo, poi c'è il sistema fiscale che provvede. Però c'è una differenza fondamentale fra il settore pubblico e quello privato. Questo, la regola del tu devi essere pagato per quanto vali, vale nel mercato. Fuori dal mercato ci sono altre logiche, infatti ci sono altre logiche per le nomine. Nella carriera militare mica il mercato, è la capacità, è la tua professionalità, e va benissimo che tu faccia nel pubblico, anche nella carriera burocratica, ministeriale, militare, il tuo servizio al paese, acquisisca conoscenze che poi tu potrai valorizzare sul mercato, ma il pagamento non può essere mica allo stesso livello. E quindi questa discussione comunque la si affronta a viso aperto, parlando agli italiani, ai contribuenti, non di soppiatto in un emendamento. Quel sistema è stato vergognoso.
7:19 minuti, sempre un po' in tema, l'Unione Europea tagli obbligatori sull'elettricità, questa è l'apertura del Corriere, sì al decreto aiuti, l'abbiamo già ascoltato, accordo sul super bonus, e poi c'è anche Repubblica che sempre in prima pagina scrive l'austerity dell'Unione Europea, va tagliato il 10% del consumo di elettricità.
È lo stesso identico provvedimento che però dovrà essere ancora preso per la precisione, quindi che prevede la tassazione al 33%, quindi un terzo sano, dei extra profitti accumulati da alcune tipi di tipologie. Ne abbiamo già parlato, insomma, nel corso di questa escalation dei prezzi del gas e prima ancora, anche se poi sono calati, del petrolio. Però è più bello parlare, cioè a noi l'informazione ci piace fornirla sotto forma di lamentazione. E i tagli, le cose. Allora, per quel che riguarda la necessità di contenere i consumi elettrici, guardate che il sistema che funziona di gran lunga meglio sono i contatori e le prese intelligenti. Non è che uno deve andare di notte al buio per casa ciabattando e prendendo lo spigolo in piena fronte perché così risparmi, perché l'ha detto von der Leyen. No, è sufficiente evitare i picchi, perché il tema grosso, infatti il risparmio che chiedono è il 5% sui picchi, perché il tema grosso è la quantità di energia che devi mettere in rete per evitare che salti, che, diciamo così, il rapporto tra energia e consumi. Tutto qui. Per il resto sono risparmi che, ripeto, a chiunque abbia fatto un po' più recentemente l'impianto elettrico e avesse a disposizione prese intelligenti lo conosce già, cioè già fa questa cosa, non è che... Però, ripeto, è un tema che interessa la comunicazione, quindi i quotidiani, la televisione, semplicemente per dire agli italiani: sarete tartassati, dovete stare al buio, farà freddissimo. Ma non è vero, non è così. E in ogni caso, l'altro pezzo di questo provvedimento era il 33%, perché non ce lo raccontate?
Pagine interne della Stampa, pagina 14, l'invasione dell'Ucraina, Draghi chiama Zelensky, più cooperazione sulla difesa, l'Italia sempre al vostro fianco.
Allora, sono due pezzi inseparabili. Primo, la guerra non sarà decisa sul campo, questo è il punto, tant'è che ieri sia il presidente francese Macron sia il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca Scholz hanno chiamato Putin. Scholz poi ha fatto un comunicato dicendo che era durato quasi un'ora e mezzo, quindi anche al netto dell'interprete, quindi della traduzione, è stata una discussione abbastanza lunga. Perché hanno chiamato? Perché appunto i russi sono in difficoltà, e non è senza significato che la tesi che la Russia non vincerà mai, quella che hanno definito guerra, non è solamente nelle piazze le persone che sono state arrestate, ma è arrivata anche sulle televisioni russe, non è senza significato. E quindi in un momento di difficoltà chi è sempre stato per il negoziato si fa sentire dicendo: possiamo iniziare a negoziare una cosa seria, e hanno fatto bene. L'altro pezzo, ripeto, inscindibile è la telefonata che ha fatto Draghi a Zelensky, e cioè con ogni probabilità la guerra non si deciderà sul campo, ma sul campo voi continuerete ad avere, voi ucraini, il sostegno dell'Unione Europea e il nostro sostegno di italiani, compreso l'invio di armi. Perché se non siete in grado di resistere e di contrattaccare, il negoziato non si fa mai. Quindi le due, diciamo, serie di telefonate a Putin e a Zelensky stanno assolutamente assieme.
Sempre in tema purtroppo di conflitti, titola questa mattina La Repubblica, pagina 17: per Putin ora si accende anche il fronte in Armenia, scontri con l'Azerbaigian. La Turchia di Erdogan sostiene Baku, decine di morti nel confronto militare, il governo di Erevan chiede l'aiuto di Mosca. Ne parla anche il Sole 24 Ore in prima pagina, nel senso che lo riprende con un titolo: riparte il conflitto dimenticato tra Armenia e Azerbaigian.
Allora, questa è tutta una storia che e quando dai fuoco al pagliaio, poi non è che si ferma da una parte, il fuoco va, gira. Allora, quella è tutta una storia di territori, di contese, tutto un mondo che prima stava sotto un impero, l'impero sovietico, che dopo si è diviso. È dal 1993 che c'è un contrasto tra Azerbaigian e Armenia per un'area che si chiama il Nagorno-Karabakh, che sarebbe, diciamo, a prevalenza di popolazione armena in territorio azero. Questa è la tesi armena. Gli azeri sostengono naturalmente una tesi diversa. Sono sostenuti gli azeri a parte da noi occidentali e dalla Turchia, gli armeni dai russi. Ma insomma, sono questioni che devi negoziare, che puoi tranquillamente negoziare. Ci sono vari strumenti, comprese le autonomie amministrative. Però quando dici all'umanità: guarda che se sfondi con i carri armati forse risolvi la questione, poi trovi anche questo genere di fenomeni. Vorrei ricordare a tutti che noi italiani ed europei in generale, grazie al cielo, non hanno avuto ragione i NoTap, grazie al cielo hanno perso la loro battaglia e riceviamo il gas che ci serve, non tutto, dall'Azerbaigian. Quindi è un'area in cui la pace è bella per tante cose, non ultimo per continuare ad avere il gas.
Cambiamo argomento, Davide, nei due minuti che ci restano ti chiedo un commento prima di salutarti. A proposito, perché torniamo a parlare di taxi? Perché sono a pagina 26 della Repubblica, l'autorità dei trasporti ha, nella sua relazione al Parlamento, pubblicato dei dati che raccontano la situazione taxi nel nostro paese. Titola così Repubblica: pochi, vecchi e anche costosi. Il ritardo dell'Italia dei taxi, un'autovettura ogni 2000 abitanti, in Francia e Spagna sono il doppio.
Francia e Spagna sono il doppio. L'ultima volta che sono stato per lavoro a Barcellona non ho fatto tempo a scendere dal taxi, che il tassista era già lì col POS, perché giustamente voleva essere pagato, ma gli sembrava la cosa più normale del mondo essere pagato con una carta di credito o con un bancomat. Provateci con tanta buona volontà dalle nostre parti. Adoro i tassisti, sono, diciamo, un utente compulsivo dei taxi, ma l'opposizione di alcune loro sigle al mercato, alla concorrenza, finirà col distruggere il loro mestiere, col renderlo largamente inaccettabile per tariffe e per qualità delle macchine, tanto più che alcune sigle dei taxi hanno già fatto gli accordi con gli NCC, alias Uber, così arrivano subito i messaggi multinazionale, sì, hanno già fatto gli accordi e le macchine arrivano lussuosissime, pulitissime, e ti vengono aprite, ti lasciano dov'è. Attenzione, perché quando un mercato non viene regolato, compresa la concorrenza e l'aumento dell'offerta, Per tutelare una posizione di rendita con minore offerta, prima o dopo si buca da un'altra parte ed entrano da un'altra parte, è garantito. Se pensiate che si vada tutti in monopattino perché quando piove uno non trova un taxi, vi sbagliate, non è questo che succederà. Quindi i tassisti dovrebbero accorgersi di questo. Scendete alla stazione di Milano, non trovate il taxi, ma trovate un bello striscione che dice no a Uber. Ragazzi, non funziona così il mondo, è molto semplice.
A Milano, ma immagino anche a Roma, è già possibile utilizzare l'app di Uber per prendere un taxi. L'ho provato io e il tassista ha fatto i 20 minuti di tragitto dando addosso a Uber, voglio dire. No? Senza quell'app io non sarei stato lì, lui non avrebbe incassato qualcosa.
Esattamente, ero a Milano questa settimana, all'inizio di questa settimana, il tassista lamentava che erano troppo pochi, che siccome c'era Monza e quindi la sera sarebbero rimasti tutti a piedi perché non c'erano abbastanza taxi, e poi a Coniglio dicendo Uber va fermata. C'è un problema... va spiegato, perché che non funziona così il mondo.
Grazie Davide, ci sentiamo domani mattina alle 7:10.
Grazie a voi, buona radivisione a tutti.
Torniamo nel Regno Unito, perché bisogna capire adesso quali sono i prossimi passi dopo la morte della regina Elisabetta, e tante piccole curiosità anche nel mezzo. Ci ha raggiunto Liliana Faccioli Pintozzi di Sky TG24. Come stai, Liliana?
Ciao, buongiorno. Benissimo, grazie.
Bene, allora parliamo di questa regina. Finalmente il feretro è arrivato a Londra. Adesso ci sono 4 giorni e ci sono milioni di persone attese, appunto, fino a domenica, proprio per rendere omaggio alla Elisabetta II. Allora, com'è la situazione in queste ore e soprattutto quanto gli inglesi hanno dimostrato di essere legati a questa sovrana?
Ma guarda, il paragone che si fa nel Regno Unito è un po' ovunque quello con i funerali che noi abbiamo conosciuto bene di Giovanni Paolo II, perché la camera ardente ha le stesse attese di quella massa enorme di persone che arrivano per salutare il Papa nel 2005. Più di 1 milione di persone sono attese, addirittura metteranno i metal detector lungo il lungo Tamigi, lungo la processione obbligatoria. Si parla di biglietti a tempo che ancora non sono stati esclusi per evitare calca eccessiva. Basti pensare che in Scozia, dove è stata 24 ore di camera ardente, il tempo d'attesa medio è stato sulle 10 ore. Londra sarà 10 volte tanto. Come è stata la reazione degli inglesi? Beh, l'aspetto che tutti pensavamo avrebbero dimostrato lo hanno decuplicato, anche perché basti 70 anni di vento, vuol dire che la stragrande maggioranza dei britannici non ha mai vissuto sotto un altro sovrano. e quindi veramente è mancata qualcuno di famiglia. E questo vale, a mio avviso, sia per chi sostiene la monarchia, sia per chi è più critico, sia per i repubblicani, perché comunque il fatto che lei fosse dedita al Regno Unito, questo l'hanno sempre riconosciuto tutti, quindi anche gli avversari, tra virgolette, e in questo momento le concedono l'onore delle armi con affetto, come hanno dimostrato per esempio, tra l'altro, in Scozia e in Nord Irlanda in questi giorni.
Liliana, cambiamo decisamente piano, siamo un po' venali anche magari in queste situazioni, o meglio ci piace un po' andare a, a mettere il naso e a farci gli affari degli altri, ma tutta questa eredità, questo patrimonio, i gioielli della regina, come verranno divisi?
Ma prima di tutto i gioielli della regina non sono della regina, ma sono della corona, quindi la parte della corona rimane alla corona, la corona è per sempre, diciamo, fra virgolette. E non è stata mai vacante, quindi ora tutto quello che era della corona passa chiaramente a Carlo III. Quello che era invece personale della regina, qui i pettegoletti si stanno sprecando in queste ore, c'è chi dice che avrebbe tagliato fuori Harry, chi dice che invece non è assolutamente così, lo vedremo nelle prossime ore. Intanto una certezza per gli amanti del genere è che gli ultimi due corgi che erano con lei non vanno dispersi, ma saranno accuditi dal figlio Andrea. Per la parte più, ecco, del testamento dobbiamo aspettare.
Almeno i cagnolini della regina sono sicuri. Liliana, senti, ma c'è anche una questione, io mi sono chiesto, poi qui il protocollo sappiamo quanto sia rigido, che comunque nonostante poi i funerali siano attesi a breve, in generale comunque per l'incoronazione di Carlo III, a prescindere dalla proclamazione, bisognerà aspettare ancora diverse settimane. Come mai?
Perché in realtà non c'è il protocollo da quel punto di vista non è rigido, non c'è un momento in cui, ad esempio, Elisabetta II, che venne proclamata subito al rientro dal viaggio durante il quale suo padre era morto, quindi nel febbraio del 52, venne proclamata 6 mesi dopo perché faceva comodo in realtà al governo, cioè si le chiese di aspettare perché era una situazione fluida e preferirono così. Vedremo adesso Carlo III, sicuramente, appunto, come dicevi tu, passano i funerali e poi passa ancora una settimana di lutto reale, per cui certo non se ne parlerà fino a metà ottobre, ma probabilmente si andrà anche più avanti. In realtà è anche un po', credo, fisiologico far passare dal dolore a quello che si spera essere, no, da parte della Casa Reale, l'acclamazione di un nuovo re, forse è il caso di aspettare qualche tempo.
L'ultima domanda, poi ti lasciamo alla tua giornata. Liliana, come ti è sembrato Re Carlo III dalle prime due, diciamo, uscite pubbliche, insomma, dai primi due discorsi che ha fatto?
Allora, i discorsi mi sono piaciuti molto, il Parlamento riconosciuto in tutto il suo valore, il rendere omaggio e soprattutto dichiarare fedeltà ai valori costituzionali, questo vuol dire una completa divisione di potere, perché il re regna ma certo non governa, e come ricordavamo nei giorni scorsi, se a Carlo III o a Elisabetta II il Parlamento avesse portato una legge in cui si comandava la messa a morte del sovrano, lei avrebbe dovuto firmarla, e lui questo lo ha ribadito. Mi è sembrato un po' nervoso, abbiamo visto Jesse Fitz, questo anche probabilmente non siamo abituati, perché la regina per 70 anni è stata una statua di aplomb, un esempio di aplomb, lui dovrà imparare, o forse non imparerà mai, vedremo un re con un altro stile. E una cosa che ho pensato io in questi giorni, più, diciamo, lato umano, è un uomo che sta piangendo sua madre, che immediatamente ha dovuto mettere il massimo, no, dello sguardo pubblico, ha avuto il massimo sguardo pubblico su di sé, ha dovuto essere perfetto o provare ad essere perfetto, anche in memoria di una madre che era perfetta, e non dimostrare le sue emozioni. Ma è un uomo che ha perso sua madre e che non ha fatto il tempo a piangerla un'ora, e ha dovuto parlare alla nazione e farsi vedere, e quindi anche questo secondo me non va dimenticato.
Non c'è dubbio, vedremo, naturalmente seguiremo i prossimi giorni, fermo restando che la scomparsa della regina Elisabetta ha avuto davvero una risonanza incredibile e doverosa.
Beh, lei è morta nel 1900,
esatto,
no?
Esatto. Sì. Anche nel nostro paese, protagonista. Non fosse altro per, come ci ricordavi, per un fattore storico che sicuramente porta con sé questa scomparsa. Grazie mille a Liliana Faccioli Pintozzi, collega di Sky TG24, ci sentiamo presto, grazie.
E andiamo a salutare Don Antonio. Ciao Don Antonio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. E la frasetta: mai come oggi dobbiamo sentirci fratelli.
mai come oggi dobbiamo sentirci fratelli.
Sentirci fratelli.
La frase del Don di oggi, grazie.
Ci siamo, ciao 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 ciao.
Con piacere su RTL 102.5 questa mattina accogliamo il diciamo uno scrittore, un attivista politico, un reporter, così si definisce sul suo profilo Twitter, appena è in libreria con Ostinati e Contrari, voci contro il sistema, Alessandro Di Battista, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, buongiorno, come sta?
Tutto bene, voi come state?
Tutto bene anche noi. Allora vorrei partire dalla notizia con la quale ci siamo svegliati stamattina, insomma anche ieri sera l'abbiamo approfondita, l'abbiamo commentata in rassegna stampa. Questi soldi russi ai partiti esteri, a parlare è un rapporto dell'intelligence statunitense che parla di almeno 300 milioni di dollari in 24 paesi anche europei, non sappiamo bene quali, però insomma è evidente che è una notizia che può in qualche modo avere un impatto pesante, in particolar modo sul nostro paese che è prossimo alle elezioni.
Beh certo, se fosse vera e confermata, io attendo nomi e cognomi, altrimenti possono essere soltanto chiacchiere utilizzate dai partiti politici per avvelenare la campagna elettorale senza temi e che secondo me spinge anche molti cittadini a non votare. Io ricordo, vi ricorderete il 2018 lo scandalo degli hacker russi contro Mattarella e quella era una fake news, eppure magari pure voi ci avete fatto trasmissioni e fiumi di inchiostro sono stati versati e fior di comunicati sono stati scritti dai politici. Ricordo anche altri hacker dietro i profili del Movimento 5 Stelle, poi io come sapete non faccio più parte del Movimento 5 Stelle, poi si scoprì che una persona che scriveva molti tweet era la moglie di Brunetta. Cioè voglio capire, da sempre le grandi potenze finanziano anche partiti politici stranieri, esiste questo fenomeno, per me tra l'altro per me è un reato vergognoso di influenzare appunto la politica, l'ha fatto la CIA decine di volte, forse centinaia di volte in tutto il mondo, non escludo che lo facciano i russi o che tentino di farlo i russi, io mi auguro uno che non sia vero, qualora fosse vero mi piacerebbe avere immediatamente i nomi e cognomi, perché prendere dei denari da un paese straniero è veramente avvilente, sarebbe avvilente, attendiamo fiduciosi che arrivino i nomi, altrimenti potrebbero essere appunto le solite chiacchiere da campagna elettorale.
Di Battista, quando si parla, al di là della notizia di questa mattina, perché in realtà ne parliamo da settimane, di queste possibili, probabili ingerenze russe, al di là dei soldi e dei finanziamenti diretti sul voto del nostro paese, secondo lei è qualcosa di reale oppure no? E se sì, come si manifestano?
Ah, io non ne ho idea, banalmente io vengo accusato di essere filo putiniano solo perché mi sono schierato e tuttora lo penso contro l'invio delle armi in Ucraina e contro le sanzioni che politicamente, io sono stato 2 mesi in Russia, stanno rafforzando politicamente le sanzioni, mi riferisco Putin, considerate che ho parlato veramente con centinaia di persone, anche persone che detestano Putin e ce ne sono, poi magari hanno paura, questo è vero, a dirlo pubblicamente, questo è verissimo, però tanti avversari di Putin o tante persone che non amano Putin rispetto alle sanzioni dicevano di essere indignati, perché ma come voi ci imponete queste sanzioni per questo intervento e non le avete poste agli Stati Uniti per, penso, un quantitativo di morti incredibilmente superiore, non faccio certo i conteggi macabri in Afghanistan, Libia, Iraq, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono sanzioni ipocrite che oltretutto politicamente rafforzano appunto Putin. Però per tornare alla sua domanda, non è che se hanno delle idee, perché ci sono delle ingerenze, delle influenze russe che, ripeto, io non so come si manifestino. Io quando sono andato in Russia ho chiesto un visto da solo, l'ambasciata non mi ha fatto nessuna pressione, sono andato e ho le mie idee, come tanti cittadini oggi voteranno magari, cioè io l'ho detto anche ieri da Floris, se il Partito Democratico dovesse continuare a scendere, perché io vedo che ogni volta che Letta apre bocca perde i voti, non è perché ci sono le ingerenze di Putin o russe, proprio perché la gente non li vuole votare più. Io noto questo, oppure se le persone non vanno più a votare, per me l'astensionismo sarà alto, non è perché ci sono ingerenze russe, perché negli ultimi anni i partiti hanno detto tutto il contrario di tutto e hanno fatto l'esatto opposto di quello che hanno dichiarato in campagna.
Di Battista, visto che sta osservando, quindi perché lei non è, diciamo, in gioco, no, a questo giro, chi vogliono votare gli italiani? Lei finora ci ha detto chi non vogliono votare, no? Chi è che vogliono votare?
Io ascolto tante persone che votano la Meloni, tante, e nessuno tra l'altro invece che vota il PD mi dice io devo votare il PD altrimenti vince la Meloni. Cioè questa roba del voto utile contro lo spauracchio fascista non funziona più, soprattutto perché, ci pensate, Letta insieme alla Meloni ci ha votato in passato la guerra in Libia, il fareggio bilancio in Costituzione, la legge Fornero, la Meloni è super draghiana, anche se poi è Letta che tira fuori l'agenda Draghi. Io noto questo.
Ma non è proprio draghiana la Meloni, però.
Come?
Non è proprio draghiana la Meloni.
Secondo me sì, guardi, il mio chiaramente un giudizio politico, secondo me in questo momento lei sta facendo proprio una politica iper draghiana, lo fa probabilmente per rassicurare i salotti buoni di Washington e di Bruxelles, è l'unica che si oppone, diciamo, alle forze dell'opposizione, anche se sono decisamente minori altre, a quel famoso scostamento di bilancio per tirare fuori subito dei miliardi freschi e affrontare il dramma delle bollette. Secondo me lo fa un po' per rassicurare i tecnocrati europei, in questo senso, io dicevo, politicamente draghiana. Cioè lei ha fatto opposizione a Draghi, ma avete mai visto barricate della Meloni nell'ultimo anno e mezzo in Parlamento contro provvedimenti di Draghi? Assolutamente no, ha fatto una opposizione scaltra dal suo punto di vista, per me elettorale più sostanziale, ma pagherà dal punto di vista elettorale. Io vedo persone che un tempo votavano il Partito Comunista, ora sono in Emilia, che votano la Meloni, per cui dal punto di vista appunto del PD parlare oggi di Costituzione, difesa dei valori costituzionali, dopo ci hanno provato due volte a modificare la Costituzione, una volta Letta girando pure, tentando di aggirare l'articolo 138 e l'altra volta Renzi con la Boschi facendo votare una riforma costituzionale, un Parlamento giudicato di fatto politicamente incostituzionale perché eletto dal Procello che venne giudicato incostituzionale dalla Consulta. Cioè vedo che queste argomentazioni non funzionano più, oggi abbiamo un problema enorme sociale e per me sbagliando, perché la Meloni non la voto neanche sotto tortura, perché li conosco, poi banalmente le parla di immigrazione, ma anche la guerra in Libia ha causato l'aumento dei flussi migratori e lei era ministro quando il governo Berlusconi diede di fatto l'ok all'intervento militare in Libia, e quello che però registro è che oggi viene considerata quella che è stata fuori dalle accozzaglie, dall'assembramento, e il governo dell'assembramento ha lanciato la Meloni, quindi prima le hanno consegnato un pezzo di paese e ora gridano al pericolo fascista. È ridicolo.
Però uno da casa si può domandare in questi minuti, ma chissà come mai Alessandro Di Battista non è sceso in campo, ci avrà pensato, non ci avrà pensato, che penserà di questo Movimento 5 Stelle in cui ha vissuto tanto tempo e ora è gestito da Conte, ad esempio.
È certo che ci ho pensato, nel senso che poi per me la politica è una passione, io cerco però di lo dico sempre, per me si può fare politica, ma in fondo anche colloquiando con voi lo stiamo facendo, cioè anche al di fuori delle istituzioni, senza prendere 12.000 euro al mese di denaro pubblico, posto quando io ero parlamentare restituivo fior di denari. Però il concetto qual è? Credo che occorra credere fermamente in un progetto, io perlomeno sono così, io sono convinto al 100%, poi vi dico che a me non è che Conte mi abbia proposto una candidatura, ci siamo parlati, io l'ho chiamato onestamente, abbiamo parlato e c'erano un po' di resistenze interne, alcune posizioni diverse, anche io attendo di vedere se determinate cose che vengono dette in campagna elettorale, che secondo me lo stanno rafforzando dal punto di vista elettorale, perché io credo che il Movimento prenderà più voti di quello che ci possiamo immaginare, si trasformeranno dopo la campagna elettorale in posizioni, in leggi, in emendamenti, in voti, banalmente l'invio di armi in Ucraina, per me questo è importante perché io sono contrario, per me veramente un qualcosa di anticostituzionale, ma io leggevo l'intervista di Lucio Caracciolo stamattina, guardate che prolungare, cioè non riuscire a lavorare affinché la guerra cessi il prima possibile è drammatico in primis per quelli che la stanno vivendo sulla loro pelle, ma poi per l'Europa intera. Cioè io quando ascolto persone che esultano, hai visto, ce la stiamo facendo per la controffensiva ucraina, come se loro stessi fossero in guerra, allora diciamo la verità, siamo in guerra, qualcuno si sente in guerra anche dal punto di vista, come dire, sentimentale. Cioè, io vorrei ricordare che la controffensiva ucraina che ha avuto successo è costata la vita di 7.000 o 9.000 banalmente soltanto soldati ucraini, per non parlare di civili o di civili che fuggono,
Battista,
che hanno paura delle rappresaglie ucraine, è la guerra.
È la guerra.
C'è qualcuno che anziché volerla far finire presto intende vincerla. Cioè, non funziona così, dovremmo noi, che siamo un paese che ripudia la guerra dal punto di vista proprio
di Battista, non abbiamo molto tempo, ma vogliamo fare due battute anche sul libro, altrimenti insomma, anche perché mi interessa molto la domanda su ostinati e contrari, voci contro il sistema. Cos'è oggi il sistema?
Fondamentalmente è il politicamente corretto, oppure la paura del giudizio altrui, o la paura degli attacchi, delle strumentalizzazioni. Cioè, è questo oggi il sistema pericoloso in Italia, che spinge molte persone, anche persone che hanno un ruolo, a non prendere posizioni nette. Cioè, io mi sono rivista alcuni dialoghi, alcuni messaggi che dava il Presidente della Repubblica Pertini negli anni Ottanta, e parlava di questione palestinese, di diritto dei palestinesi ad avere una terra, attaccava Sharon di fatto. Cioè, oggi sarebbero cose impensabili, quasi eretiche, ma è possibile che non si abbia così più il coraggio di prendere determinate posizioni nette? Cioè, la politica di oggi è politica del ma anche, sì, però paura delle reazioni social, se io prendo questa posizione chissà che cosa diranno di me, se dico che sono filopalestinese diranno che sono antisemita, se dico che voglio la nazionalizzazione di autostrade o una casa farmaceutica pubblica diranno che sono comunista. Cioè il problema di oggi è che l'Italia non è un paese dove c'è la censura, ma dove c'è l'autocastrazione perché si ha paura del giudizio altrui, e i politici stessi lo fanno. Io quando stavo in Parlamento ero ingenuo, all'epoca ero più giovane, pensavo che i politici dovessero essere soprattutto onesti, oggi penso che debbano essere soprattutto coraggiosi. Ostinati al contrario è un libro, interviste, che raccoglie interviste con personaggi che io stimo moltissimo, il professor Alessandro Barbero, Moni Ovadia, un ebreo contro l'apartheid israeliano in Palestina,
Ilaria Cucchi, Spinelli,
cioè la figlia di Altiero Spinelli, che oggi è critica rispetto all'Unione Europea, Marina Vannini, la mamma di Marco, Ilaria Cucchi, Toni Capuozzo, un altro giornalista che è stato fatto a pezzi perché ha ricordato anche quel che è successo in Ucraina prima dell'invasione russa. Cioè persone che hanno avuto coraggio, hanno coraggio a prendere posizione o a navigare in direzione ostinata e contraria per ottenere giustizia, per promuovere la cultura, e secondo me oggi sono aria fresca, ossigeno, perché l'Italia è un paese molto conformista oggi, molto.
Sono voci contro il sistema, come le definisci in questo libro, Ostinati e contrari, edito da Paper First. Intanto grazie per essere stato con noi, magari ci risentiamo dopo il voto, a commento, che dici?
Con piacere, grazie a voi per questo spazio e buona giornata a tutti.
Alessandro Di Battista, grazie, a presto.
In studio a Roma dovrebbe averci già raggiunti Matteo Salvini. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, Roma saluta Milano.
Buongiorno, oggi a distanza, però come dire, entrambi davanti a un microfono, come sta?
Bene, ho salutato mia figlia che va a scuola e è nato il bebè di uno dei nostri parlamentari, la giornata comincia bene, dai.
Entriamo subito nel vivo delle domande, anche perché ce ne sono moltissime che hanno mandato i nostri ascoltatori. Ribuongiorno Matteo Salvini.
Buongiorno, buon viaggio. Stavo sbirciando durante la musica alcune domande sulle cartelle esattoriali, su quota 41 e sulla flat tax. Pronti?
Via. Sono molte le domande e le leggeremo tra poco. Però non possiamo non partire stamattina sfogliando i giornali da questo rapporto dell'intelligence statunitense che parla di soldi russi a partiti esteri e secondo appunto gli Stati Uniti sarebbero 300 milioni di dollari versati in 24 paesi anche europei. E c'è chi punta il dito subito quando si parla di Russia, non glielo devo dire io, lei lo sa benissimo, contro la Lega e contro Matteo Salvini. Allora cerchiamo di fare chiarezza.
Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari o dollari dalla Russia. L'unica cosa che portai a casa da Mosca l'ultima volta che ci andai per lavoro da ministro fu Masha e Orso per mia figlia, pericoloso e sovversivo protagonista di cartone animato. Quindi parliamo di Italia, di italiani. Strano che poi ogni volta, 10 giorni dal voto, arrivano queste fake news. Sono alcuni anni che ci sono indagini aperte, non hanno mai trovato nulla, zero, perché non c'è nulla. Altro paio di maniche è lavorare per la pace, è tifare per la pace, è cercare di fermare la guerra, ma non perché qualcuno mi paga per farlo, ma perché conviene salvare vite e conviene ai lavoratori italiani. Quindi,
Salvini, mi
se
scusi,
qualcuno
ma
ha preso dei soldi, per carità, lo dica.
Ecco, questo in Italia, ma la fake è quella legata alla Lega, o lei ritiene sia una fake news che la Russia abbia dato 300 milioni ai partiti italiani?
Ma io cosa ne so, può aver pagato anche i tre quarti dei partiti italiani, finlandesi, belgi, turchi o che so io, però se fai una denuncia di chi, cosa, come, non si narra. Pare che la Russia abbia finanziato le radio private italiane che cominciano per R. A voi
sono
girano
sono
o no?
Tantissime.
E appunto, e uno dice, ma sicuramente da Mosca arrivavano finanziamenti anche a RTL. A voi girano o non girano? Sì. Allora, voi giustamente direste, allora, dite quali radio hanno finanziato. Non è che si può così nel mucchio. quindi zero. Mi sembra che qualcuno, soprattutto a sinistra, lo usi per non parlare di Italia, di italiani, di bollette, visto che ieri in Senato di questo abbiamo parlato, di cartelle esattoriali, di pensioni e di lavoro, che sono la priorità non la Russia, non la Finlandia, non la Nuova Zelanda, ma l'Italia e gli italiani, perché rischiamo di perdere 1 milione di posti di lavoro se non ci si muove rapidi sulle bollette. La Lega lo chiede con insistenza da 2 mesi, purtroppo da soli, perché su questo non i russi, ma la maggior parte dei partiti italiani, a sinistra penso al PD, ma penso purtroppo anche a Fratelli d'Italia, in casa del centrodestra, dicono che bisogna aspettare, bisogna essere prudenti, bisogna valutare, non bisogna fare nuovo debito. Ma se io rischio di far chiudere migliaia di negozi e di perdere migliaia di posti di lavoro, mettere dei soldi adesso per aiutare gli italiani a pagare le bollette è cosa giusta o sono soldi sbattuti via? Salvare i posti di lavoro per me è sempre cosa giusta.
Allora, restiamo davvero, chiudiamo questo cerchio che riguarda la Russia e poi passiamo davvero ai problemi degli italiani. Vista l'imminenza del voto, il 25 settembre, ne stiamo parlando da giorni, deve intervenire il Copasir su questa questione e poi passiamo ad altro.
Ma facciano quello che credono. A novembre si vota negli Stati Uniti, non sarà certo l'Italia a influire o influenzare il voto degli Stati Uniti, non si capisce perché altri debbano intervenire. Approfondiscano, chiedano, io non ho mai chiesto e non ho mai preso un dollaro, un euro o un rublo, chi aiuta la Lega l'aiuta in Italia. E li ringrazio perché lo fanno trasparentemente, spontaneamente, volontariamente.
Ne ha parlato lei poco fa, la questione decreto EUTB, sì, super bonus, le piace questa nuova versione del superbonus?
Abbiamo fatto un passo in avanti grazie anche alla mediazione della Lega, quindi quello che manca è la proroga della scadenza al 30 settembre per le unità familiari. Però diciamo che il nuovo governo ci potrà mettere mano. Aver sbloccato tanti crediti incagliati aiuta migliaia di aziende e salva migliaia di posti di lavoro. Per me, io sto girando l'Italia, io oggi pomeriggio sarò a Ascoli Piceno, stasera a Pescara, domani a Vasto e a Napoli. La priorità sono salute e lavoro. Sulla salute, grazie al buon Dio, e grazie al personale sanitario e grazie all'infinita pazienza degli italiani, il peggio del Covid pare alle spalle e si è in classe senza mascherina, e questo è buono. Il lavoro è un'emergenza pari al Covid che qualcuno o non capisce o sottovaluta, perché non mettere 30 miliardi di euro adesso per aiutare gli italiani a cui è arrivata la bolletta di luglio, sta arrivando quella di agosto e poi arriverà quella di settembre ancora più salata, qua ci sono negozi che chiudono, aziende che lasciano in integrazione e pensionati che sono nella disperazione con la bolletta quadruplicata. Quindi ieri qualcosina siamo riusciti a far fare al governo, do un'informazione che ci segue che magari se l'è perso ma gli può interessare: chi ha un ISEE fino a 15.000 euro agli aiuti pubblici per pagare le bollette della luce e del gas, quindi abbiamo alzato quantomeno la soglia. Il problema è la stragrande maggioranza degli italiani che hanno un ISEE superiore ai 15.000 euro, non navigano nell'oro e c'hanno il bar, c'hanno il negozietto, c'hanno la panetteria, c'hanno la gelateria o c'hanno il figliolo che va a lavorare in un'azienda agricola che sta chiudendo, in una fabbrica che sta chiudendo. Quindi Salvini cosa propone? Miracoli? No, di fare quello che hanno fatto in Francia, in Germania, in Spagna e a Londra. Il governo mette i soldi per coprire gli aumenti delle bollette di luce e gas, lo fanno gli altri. Perché in Italia non dobbiamo farlo?
Ok, chiaro. Salvini, partiamo da ciò che avete approvato, dico avete perché in Consiglio dei Ministri siedono anche i ministri della Lega ieri.
Certo.
Messaggio di un ascoltatore che non si firma e che dice: ma come mai adesso vi prendete giustamente, insomma, il merito di aver portato avanti questo decreto in cui sì, vengono messi dei miliardi a favore delle famiglie, però in quel decreto, anche di questo si parla sui giornali stamattina, è saltato il tetto per gli stipendi dei dirigenti pubblici. Allora, o non sapevate che cosa stavate votando, il che sarebbe grave,
no,
oppure avete
quell'emendamento, la Lega quell'emendamento non lo ha votato, è agli atti.
Sì,
lo ha votato
nel decreto Salvini, quella norma
è in Consiglio dei Ministri. No, è passato in Parlamento, non in Consiglio dei Ministri innanzitutto. Il decreto mette 15 miliardi di euro nelle tasche degli italiani, rinnova lo sconto benzina, ad esempio, perché chi fa benzina adesso e la paga 1,70 al litro, senza questo sconto la pagherebbe 2 al litro. Quindi il decreto, certo che l'abbiamo votato per aiutare gli italiani. Nel decreto qualche genio, col voto del PD, ha messo che alcuni alti dirigenti pubblici possono guadagnare più di 240 mila euro, sbagliato, Draghi ha detto lo cambieremo e quindi contiamo che lo cambi, però va chiesto a chi l'ha proposta questa roba qua.
Allora Salvini, parliamo un attimo della questione del scostamento di bilancio, perché Giorgia Meloni, a parte che, anzi prima voglio aprire un'altra parentesi, poco fa c'era Di Battista con noi, ha detto guardate che Giorgia Meloni sta diventando un po' draghiana con questa cosa dello scostamento di bilancio, che ne pensa? Basta,
no, io non,
basta una comunione?
Non do patenti, no, io con Giorgia vado d'accordo sostanzialmente su tutto. Ci stiamo preparando a governare questo paese, che è uno straordinario paese con tante difficoltà per i prossimi 5 anni. Devo dire che su questa prudenza, su questi rinvii, su questi ritardi nello stanziare i soldi per aiutare gli italiani in difficoltà a pagare le bollette della luce e del gas, mi stupiscono. Perché è vero che bisogna stare attenti a Bruxelles, agli equilibri di bilancio.
No, ai conti in realtà, Salvini, bisogna stare attenti ai conti, perché poi questi ricadranno sui nostri figli.
E scusa, se il figlio ha il babbo disoccupato è contento di avere conti a posto?
Probabilmente no.
Cioè, se hai 1 milione di disoccupati in più, questi sono i dati della CISL, la Coldiretti dice che rischiano di chiudere 70.000 aziende agricole nei prossimi giorni, non nei prossimi anni. Quindi un padre di famiglia, se suo figlio ha fame, cosa fa? Pensa a tenere i conti a posto o compra un panino da dare a suo figlio? Ecco, io intendo la politica come servizio. Quindi aiutare le persone a vivere, non solo a sopravvivere, è un dovere. È meglio mettere 30 miliardi a debito adesso, a metà settembre, e salvare 1 milione di posti di lavoro, e se la gente lavora fa la spesa, sorride e paga le tasse. Se la gente non lavora, non fa la spesa, si incazza e non paga le tasse. E il governo dovrà metterne anche di più di soldi. Quindi io chiedo veramente, se ci stanno ascoltando i responsabili economici di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico, firmiamolo insieme questo decreto energia e poi ci dividiamo sul resto, sugli sbarchi, sulla flat tax, sulla Fornero e su tutto, sul nucleare. Su questo l'idea della Lega è chiara: noi abbiamo bisogno del nucleare, dell'alta velocità, della flat tax al 15% e di quota 41. Però io mando in pensione la gente se lavora, se per non mettere i soldi come sta facendo tutto il mondo per le bollette della luce la gente non lavora più, noi vinciamo le elezioni ma poi abbiamo 1 milione di disoccupati in più e non sarebbe una gran soddisfazione.
Insomma, diciamo che su un nuovo deficit, sul scostamento di bilancio, è impossibile una linea comune del centrodestra, che anche Berlusconi 2 giorni fa qui su RTL ha detto, insomma, ha detto no, nuovo scostamento di bilancio non è esattamente quello che serve in questo momento del paese.
Ma il problema è che se stessimo parlando di questi soldi per andare a farsi la settimana bianca, uno dice vabbè Salvini scusa, rinuncia alla settimana bianca e teniamo sotto controllo il bilancio. Durante il Covid ne abbiamo messi 180 di miliardi di scostamenti di bilancio, perché anche durante il Covid all'inizio c'era qualcuno che diceva non si può far debito, ma cara grazia che ci abbiamo messo 180 miliardi, sennò con le fabbriche chiuse la gente moriva di fame. Adesso è uguale, solo che invece di riempire gli ospedali di gente che sta male rischiamo di svuotare le fabbriche e i negozi e i centri commerciali di lavoratori, quindi sono soldi utili.
Perché lei, a un certo punto ha identificato questa cifra? Perché 30 miliardi? 17 sono appena stati messi in...
Perché sono i dati della CGA di Mestre, di Confindustria, degli artigiani,
dei commercianti.
Dove
devono andare questi soldi? Perché sono tanti, Salvini.
Devono andare a chi vende energia per bloccare gli aumenti. Come ha fatto la Francia? Sapete, lo dico all'ascolto, che poi magari si arrabbia e mette la freccia. In Francia, per scelta del governo che ci ha messo i soldi, gli aumenti delle bollette non possono superare il 4% rispetto all'anno scorso. Noi stiamo parlando di bollette triplicate. In Germania ci hanno messo 60 miliardi. A Londra hanno bloccato le bollette per le famiglie per 2 anni. Come hanno fatto? Hanno messo dei soldi da parte del governo. Quindi io chiedo di fare esattamente la stessa cosa per impedire che ci siano negozi che chiudono, fabbriche che chiudono e stalle che chiudono.
Senta, come, che idea si è fatto del confronto dell'altro giorno tra la Meloni e Enrico Letta? L'ha seguito?
Onestamente stavo facendo un incontro in piazza e non l'ho seguito, quindi non uso commentare senza aver seguito.
A proposito di quel partito del non voto di cui si parla purtroppo tanto, adesso vedremo come andrà a finire, ma c'è qualcuno che dice potrebbe arrivare al 40%, la percentuale degli italiani che proprio diserteranno le urne. Che fare per convincerli, naturalmente, perché tutti questi ultimi giorni sono buoni?
Proposte concrete, quindi non la Russia, il fascismo che fortunatamente non torna. Pensioni, abolire la legge Fornero, che prevede che dal 1 gennaio si andrebbe in pensione a 67 anni, e avviare quota 41. perché siamo credibili, perché l'abbiamo già fatto con quota 100. Quindi fermare la legge Fornero si può. Con quota 100 abbiamo dato il diritto alla pensione a quasi 500.000 di lavoratrici e lavoratori, e tanti giovani hanno cominciato a lavorare. Quota 41 è l'obiettivo finale. Quanto costa? 1.300.000.000, stime CGIL. Dove prende Salvini 1.300.000.000? Dalla riforma del reddito di cittadinanza, che ne costa 9 di miliardi. Io non lo cancello, perché chi non può lavorare ha diritto che lo Stato lo aiuti e non lo dimentichi a casa, ma tutti quelli che stanno prendendo da anni il reddito di cittadinanza possono lavorare e rifiutano un'offerta di lavoro. Dal mio punto di vista è moralmente giusto che perdano qualsiasi privilegio. Quindi risparmiare 1.000.000.000 su 9 dai furbetti del reddito di cittadinanza e investirlo in pensioni, che significa lavoro per i giovani, è qualcosa che si può assolutamente fare. Bloccare le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate non solo allo Stato non costa, ma lo Stato porta a casa miliardi di euro. E poi libera i cittadini con una grande operazione di pace fiscale, saldo e stralcio. Lo Stato incassa e milioni di italiani tornano a respirare e a fatturare.
Matteo Salvini, un quotidiano poi rilanciato anche da altri siti, la mette come possibile futuro ministro dell'istruzione.
Come ministro dell'istruzione?
Dell'istruzione al posto questa di Patrizio nuova. Bianchi infatti, nel prossimo governo.
Io i banchi con le rotelle di Conte e dell'Azzolina non li avrei comprati, avrei risparmiato qualche centinaio di milioni di euro. Scherzi a parte, sto incontrando una marea di studenti, abbiamo fatto un'iniziativa con 1.000 studenti e insegnanti lunedì a Firenze, anche qua senza miracoli. Però garantire l'insegnamento dell'educazione fisica fin dalle scuole elementari da laureati di scienze motorie, fatto come avevamo promesso, investire in spazi sportivi, aule magne in tante scuole, già si sta facendo, estendere la gratuità dei libri di testo, che oggi è prevista, lo dico da papà, solo per le elementari, alle medie, alle superiori, è assolutamente fattibile. Vado all'università, abolire il test d'ingresso e il numero chiuso per fare medicina. È una follia che un paese che ha bisogno di medici, di infermieri e di laureati in professioni sanitarie abbia ancora il numero chiuso e impedisca a migliaia di ragazzi di fare medicina.
Anche un tema lì di trovare i professori, è chiaro, perché poi spesso lo dico io invece da studente universitario, trovare anche le aule.
Ma tu fai il primo anno di scienze mediche uguali per tutti, biologia, farmacia, e poi i più bravi vanno avanti con medicina, gli altri faranno altre scelte. È solo questione di organizzazione e di buona volontà.
Quello è il problema, è che poi comunque tanti studenti lo fanno comunque, quelli che non riescono a entrare in medicina alla fine del primo anno fanno più o meno gli stessi esami. A proposito di messaggi, esatto. 378-378-1025, ne rileggo uno, tolgo alcune parti, insomma il succo, scrive Giorgio, gli italiani come possono dare fiducia al centrodestra che si ripresenta con le stesse facce, lo stesso programma delle ultime due elezioni e poi non avete realizzato ciò che avete promesso nonostante siate stati al governo?
No, però scusate, io ho chiesto i voti per bloccare gli sbarchi degli immigrati clandestini e li abbiamo ridotti del 90%. Promessa realizzata. Abbiamo salvato vite, perché i morti nel Mediterraneo sono più che dimezzati, fatto risparmiare agli italiani 1.000.000.000 di euro che venivano sbattuti via perché qualcuno ci guadagnava sull'immigrazione clandestina, e ridotto i reati.
Chi è che ci guadagnava, Salvini?
E alcune associazioni private. Se tu dai 35 euro al giorno per qualunque richiedente asilo, anche se non scappa da nessuna guerra, calcola che quest'anno rischiano di sbarcarne 100.000 di immigrati irregolari solo via mare. Fai te un conto delle decine, anzi non delle decine, delle centinaia di milioni di euro che qualcuno ci guadagna. Quindi garantire l'ingresso in Italia solo a chi ha diritto è qualcosa che ho fatto e mi è costato diversi processi, ed è qualcosa che potremo tornare a fare. La legge sulla legittima difesa l'avevamo promessa, l'abbiamo mantenuta. Lo stop alla Fornero con quota 100 l'avevamo promesso, l'abbiamo mantenuto. La flat tax per 2 milioni di partite IVA. All'ascolto in macchina c'è qualcuno che, se fattura fino a 65.000 euro all'anno, paga solo il 15% di tasse.
Sì.
Promesso, mantenuto, vogliamo estenderlo anche a chi fattura di più e anche ai dipendenti, ai lavoratori dipendenti, alle famiglie. Quindi diciamo che come Lega una buona parte di quello che proponiamo già l'abbiamo realizzato.
Allora, siamo quasi in chiusura, ma se dal voto del 25 settembre dovesse uscire un equilibrio come quello del 2018, cioè se nessuno effettivamente avesse i numeri...
Non finirà così,
lei dice, ma c'è l'ipotesi...
Penso che il centrodestra vincerà abbastanza nettamente.
C'è l'ipotesi, quindi mi dirà di no, di un nuovo governo largo?
Come detto, no, Calenda. Abbiamo già dato, io governare con PD e 5 Stelle ci ho fatto per 2 anni durante il Covid, ce l'ha chiesto Mattarella, però... Governare con Renzi, Di Maio, Speranza e la Lamorgese non è stato semplice. Chiediamo chi sceglie la Lega sceglie la chiarezza. Quindi non so se qualcun altro ha altre idee. Chi sceglie la Lega non sceglie più governi tecnici.
Ma c'è
governi...
un problema di numeri oggettivo, Salvini, però.
Bisogna vedere quando andrà a finire.
Tutti i dati dicono che non si può parlare di sondaggi, non ho la sfera di cristallo. Il centrodestra avrà un'ampia maggioranza sia alla Camera che al Senato. A me piacerebbe che tanta gente votasse, non dico votasse Lega,
votasse, sì,
si informasse, io tutte le sere arrivo a casa stanco mezzanotte e mezza come tanti altri italiani e sto mezz'oretta su TikTok piuttosto che su Instagram per capire, per avvicinare, per spiegare appunto la flat tax. La flat tax non aiuta i ricchi, perché se tu fatturi 50.000 euro lordi all'anno non è che ti sei fatto la terza villa in Sardegna, e se invece di pagare il 40% allo Stato paghi il 15%, tu vedi che c'è più gente che lavora. Infatti l'anno scorso in 250.000 hanno aperto partita IVA grazie alla flat tax, 250.000 che lavorano in più.
Sono tanta tanti, roba, sono tanti. Salvini, Calenda in queste ore ha detto che la Meloni sarebbe impreparata a fare la premier. È d'accordo?
Ma lasci giudicare gli italiani. Calenda dà patenti a tutti. Calenda è quello che ha detto che i ragazzi dovrebbero fare solo il liceo, perché chi non fa il liceo è più ignorante e ha più problemi. Io penso che chi dica una cosa del genere sia il re degli ignoranti, e grazie ai ragazzi, agli insegnanti degli istituti tecnici, dei professionali, dei turistici, degli alberghieri. Lasciamo che siano gli italiani a dare patenti di preparazione, perché il voto è la cosa più democratica che ci sia. Quindi se gli italiani sceglieranno il centrodestra, nel centrodestra sceglieranno Salvini, perché il ministro l'ha già fatto e l'ha fatto discretamente, e un po' di ordine, un po' di regole, un po' di sicurezza in più l'ha portata in Italia, un po' di lavoro in più con quota 100 e con la flat tax. Fortunatamente non vota solo Calenda con i suoi amici radical chic nel salotto buono che problemi di bollette non ce li hanno. Purtroppo tanti italiani i problemi di tirare a fine mese ce l'hanno, e noi a questi vorremmo parlare, con tutto il rispetto per Calenda e chi è più fortunato.
Allora Salvini, obiettivo Lega in termini di numeri, e poi un'ultima domanda da un ascoltatore o un'ascoltatrice e ci salutiamo.
Governare questo paese, quindi non vedo l'ora che arrivi questo 25 settembre, perché in campagna elettorale le radio e le TV sono piene di chiacchiere. Siccome io quello che dico ho tanti difetti, ma quello che dico voglio mantenere, e ripeto, mi è costato diversi processi, sono probabilmente l'unico fesso di politico, vedete voi in redazione, che va a processo non per tangenti, raccomandazioni, furti o intrallazzi, ma per sequestro di persona, perché ho bloccato gli sbarchi.
Ma ci dia una percentuale che la renderebbe felice.
1, 2, 7, 9, 20, 30.
Più o meno.
L'altra volta abbiamo preso il 17, sì. Migliorare il risultato dell'altra volta.
Ah, okay.
Quindi sopra il 17. Ultima domanda da un ascoltatore.
C'è un ragazzo di 21 anni, a proposito, siccome parlavamo di giovani, se ne parla un po' poco, dice: come posso credere ormai nella politica italiana che non pensa più a me?
Ma guarda, una marea di giovani, grazie alla flat tax, ha aperto la sua prima partita IVA. Lo dico a te che hai 21 anni, magari invece stai facendo la laurea, poi farai il master, e ti auguro le migliori fortune, un'esperienza all'estero, perché è giusto che i ragazzi aprano la mente. Però chi apre la sua prima partita IVA, magari non lo sa, in queste 8:58 di questo mercoledì mattina, grazie alla legge voluta dalla Lega, per 5 anni paga solo il 5% di tasse. E siccome ci sono in Italia una marea di ragazze e ragazzi che hanno voglia di investire su se stessi, di scommettere, di aprire una start-up, di provare con alcuni amici delle superiori e dell'università ad aprire un'azienda digitale, innovativa, green, veramente, per i primi 5 anni paghi solo il 5%. È legge oggi, eh? Non ti dico vota Salvini che sarà così. È già così grazie alla Lega. Diciamo che è uno dei tanti esempi di cose concrete che abbiamo fatto.
E naturalmente poi ce ne saranno altre che potrete fare, vediamo poi come va a finire il 25, la dobbiamo salutare.
Sentiamo il 26 mattina, ci prendiamo questo impegno.
Si tenga libero per noi.
26
quando
mattina.
Volete, Roma o Milano, per me RTL prima di tutto.
Perfetto, quindi il 26 mattina abbiamo un appuntamento.
Sì, sarà con le occhiaie.
Però,
ma
non, però non oltre le 6 della mattina, non più tardi, per favore.
No, va bene, sarà fra i primi. Noi
grazie, grazie mille.
Grazie a tutti, buon viaggio.
Grazie Luigi Santarelli.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Ed Enrico Galletti, torniamo domani puntuali alle 6.
Buona giornata, domani.